Concludiamo la lettura del primo capitolo, i versetti da 35 a 45. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Allora venne a lui un leproso. Lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Commosso, Gesù tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». Subito la lepra scomparve ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo mandò via subito e gli disse: «Guarda bene di non dire niente a nessuno. Va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato come testimonianza per loro». Ma quello, allontanatosi, si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Al mattino presto si alzò. Abbiamo appena sentito che Gesù ha preso per mano la suocera di Pietro e l'ha fatta risorgere. Poi ha guarito tutti quelli che si erano presentati alla porta dopo il tramonto del sole. Al mattino presto si alzò. Lui stesso, anche Gesù, risorge al mattino presto. Al mattino presto è l'ora, ed è anche questo il giorno della risurrezione. Il giorno precedente era sabato, anche questo è il giorno dopo il sabato. Si alzò. Gesù risorge dal sonno. Che cos'è il sonno? Anche Gesù è andato a dormire, quindi è doveroso per noi capire che cos'è il sonno anche per Gesù. Un segno, un anticipo della morte, perché quando si va a dormire ci si consegna a chi, a che cosa. Noi possiamo immaginare benissimo, Gesù si consegna al Padre. Il consegnarsi al sonno è in fondo, è un atto di umiltà. È riconoscere che abbiamo bisogno di recuperare le forze, riconoscere che non siamo autosufficienti, che noi non siamo tutto, abbiamo bisogno di qualche cosa e non sappiamo da chi, almeno chi non crede in Dio, chi non lo conosce, non sa da chi recupera le forze per vivere, per continuare. È un atto di umiltà. In fondo, il consegnarsi al sonno possiamo vederlo anche come una pausa, un'interruzione del nostro amore. Anche quando siamo impegnati ad amare continuamente, a fare della nostra vita un continuo atto d'amore, consegnandoci al sonno, smettiamo di amare. E affidiamo al Padre anche tutte quelle persone che amiamo. È un grande mistero anche il sonno, che anticipa un po' il mistero della morte. Noi con Gesù lo possiamo vedere benissimo e vivere come un abbandonarci all'amore del Padre. Che Lui può, anche nel sonno, nel nostro sonno, Lui può tenerci in mano, riempire la nostra vita con il suo amore e nello stesso tempo coprire con il suo amore anche le persone che noi stessi siamo impegnati ad amare. Svegliarsi dal sonno perciò è un risorgere. Al mattino presto si alzò. Risorse, come il giorno di Pasqua, quando era ancora buio. Il mattino presto, quando è ancora buio, è l'ora in cui colui che ama la sapienza si alza, esce di casa e incontra la sapienza. Ricordate come è scritto proprio nel libro della Sapienza, 6:14. Previene per farsi conoscere quanti la desiderano. Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di essa è perfezione di saggezza. Chi veglia per lei sarà presto senza affanni. Quindi Gesù si alza quando è ancora buio e, uscito di casa, si ritirò. Perché Gesù esce di casa? Ecco, lui che cerca la sapienza la trova sulla porta, quindi deve aprirla la porta e uscire di casa. Gesù è obbediente alla parola di Dio, ma noi comprendiamo anche che Gesù esce di casa perché in casa, dove ci sono varie altre persone, si rimane condizionati dal pensiero, dalle voci, dalle pretese, dai desideri delle altre persone, e non si è così liberi di stare in ascolto di Dio, di stare in ascolto del Padre. Uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto. Ecco che Gesù cerca ancora luoghi deserti. Ricordate che era stato buttato fuori nel deserto dallo Spirito. Quindi Gesù conosce questo desiderio dello Spirito, il modo di fare dello Spirito. E allora, quando lui può, ancora cerca i luoghi deserti per essere in obbedienza, per essere sotto l'influsso di quello Spirito che il Padre ha fatto scendere su di lui. Si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ecco che cosa fa Gesù nel luogo deserto. Pregava, cioè continuava a pregare. prolungava la sua preghiera. E per preghiera che cosa intendiamo? La preghiera di Gesù che cos'era? Qui Marco non ce la dice. Ce lo dirà più avanti, com'è la preghiera di Gesù. La preghiera di Gesù che ci viene ripetuta da tutti gli evangelisti è questa: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quindi la preghiera di Gesù è un cercare l'incontro col Padre per lasciarsi dire da Lui i suoi desideri, la sua volontà, cioè per scoprire il suo disegno per la nostra vita. Qual è il desiderio di Dio per noi? Che cosa il Padre desidera che noi facciamo o come noi viviamo? La preghiera. Questo è bello ed è doveroso da parte nostra tenerlo sempre presente. Qual è la preghiera di Gesù? Perché la nostra preghiera deve essere un prolungamento della sua. Noi non possiamo inventarci la preghiera, non siamo più bravi di Gesù. La nostra preghiera deve essere una continuazione della sua, o deve essere un ricalcare la sua. Quando noi preghiamo dobbiamo entrare nella preghiera di Gesù. Allora la nostra preghiera sarà gradita al Padre, sarà efficace, sarà fonte di bontà e di salvezza per, non solo per la nostra vita, ma anche per tutto il mondo. E la pregava. Quindi potremmo anche tradurre così: e la cercava la volontà del Padre. Si disponeva a conoscere la volontà del Padre. Si offriva a realizzarla. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Pregava, prolungava la sua preghiera e lasciava che gli altri dormissero, si svegliassero, facessero tutto quello che dovevano fare, non si preoccupava. Che gli altri, Simone e i suoi compagni, si lavassero la faccia, si lavassero i denti. Probabilmente allora non esisteva questa abitudine, chissà come facevano. Se facessero il caffè, certamente non quello coloniale, come facciamo noi. Allora, comunque lasciava che facessero. Non si preoccupava. Era libero e lasciava liberi. La preghiera di Gesù è libertà e dà libertà. Ma Simone e quelli che erano con lui, ecco, strano anche questo modo di dire, adesso i discepoli ci sono, quelli che erano con Simone. Quindi Simone ha già un certo ruolo e Gesù glielo rispetta, gliel'ha dato lui senz'altro, e glielo rispetta, l'evangelista ce lo propone senza imporcelo. Simone e quelli che erano con lui, i discepoli di Gesù sono quelli che stanno con Simone. È significativo anche per noi oggi, certamente. Che cosa fanno questi? Sono in quattro. si misero sulle sue tracce. Fanno quel che oggi farebbero i vigili del fuoco o la protezione civile, vanno a cercare un disperso, non c'è più. Si misero sulle sue tracce, lo cercano, lo trovarono. Non avranno adoperato i cani da valanga, ma comunque lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Si vede che anche Simone e quelli che erano con lui sono stati sollecitati dagli abitanti di Cafarnao, dalla gente, per vedere dove è Gesù, per cercarlo, per trovarlo e portarlo a loro. Tutti ti cercano. Perché Simone e gli altri vanno in cerca di Gesù? Ecco, vanno appunto perché sollecitati dagli altri. E perché lo cercano? Lo cercano per ubbidirli, per capire cosa Gesù vuole, o per far sì che Gesù faccia quel che desidera la gente, per mantenere quel ruolo che Gesù aveva avuto la sera precedente, di guaritore o di uno che soddisfa i desideri, che allontana le sofferenze, che aiuta la gente a vivere. Il motivo per cui i discepoli lo cercano sembra essere proprio questo. Lo cercano non per fare la sua volontà, ma perché lui faccia la loro volontà. Diventano i discepoli espressione dei desideri della gente. I discepoli si lasciano muovere da un po' di ambizione per il successo. Hanno visto che l'operato di Gesù del giorno precedente ha dato successo, la gente lo cerca, e allora anch'essi sono mossi da questa ambizione, da questo desiderio, soddisfazione del successo del loro maestro. Ma questa per Gesù sappiamo già che è una tentazione, perché il cercare di soddisfare la volontà della gente non è cercare la volontà del Padre, perché i pensieri di Dio sono diversi da quelli del suo popolo. Quindi un cercare di soddisfare la voglia di successo dei discepoli o il desiderio della gente diventa per Gesù ostacolo, scandalo, cioè impedimento a cogliere e a realizzare la volontà del Padre. Diventa tentazione. Anche qui, in questo piccolo deserto di Gesù, che è durato poche ore, anche lì ecco che si fa presente il tentatore, e questa volta attraverso i discepoli. Ma Gesù lo riconosce e, come ha già vinto, anche qui vince la tentazione del successo, la tentazione di non essere attento alla volontà del Padre. Egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Gesù ha coscienza di avere una missione. La missione ce l'ha dal Padre, da un altro, e a lui deve rispondere. Quindi ecco che queste ore di preghiera nel silenzio, nel deserto, hanno aiutato Gesù a rimettersi dentro in pieno nella sua missione di andare, di predicare, prima di tutto di predicare, non di guarire, perché il guarire diventerà o deve essere soltanto un aiuto per accogliere la predicazione, un aiuto non solo per accoglierla, ma anche per comprenderla, la predicazione. Il guarire gli infermi, lo scacciare i demoni, come ha già fatto, non è inutile. Rientra però nella missione più ampia di predicare il Vangelo, la buona notizia dell'amore del Padre, la buona notizia che Lui è l'amore del Padre. E quindi anche certamente i miracoli, le guarigioni, aiuteranno la gente ad accogliere Gesù come l'inviato del Padre. Andiamocene altrove. Ecco che Gesù vince quindi la tentazione del successo per continuare il suo compito, la sua missione, rispondere così ai desideri del Padre. Nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, perché io predichi, è sottinteso l'oggetto della predicazione, lo conosciamo già, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, e le conseguenze, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. Il silenzio, la preghiera, il deserto hanno aiutato Gesù a rimettere a fuoco il suo compito e a prendere la decisione di staccarsi, anche se può costare sofferenza a se stesso e ai discepoli e alla gente che lo cerca, ma ciò che importa, che è più importante, che è amore vero per gli uni e per gli altri, è l'amore del Padre, che non inganna nessuno. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Ecco, Gesù senz'altro ubbidisce alla volontà del Padre, va predicando, cioè annuncia in maniera ufficiale la presenza del regno di Dio, la sua vicinanza, e scacciando i demoni, cioè fa vedere che quello che lui dice è vero. Se viene il regno di Dio, se si avvicina il regno di Dio, si allontana il regno di Satana. E Gesù lo fa vedere concretamente, scaccia i demoni, Satana non comanda più in maniera indisturbata, c'è lui, si avvicina il regno di Dio. Allora venne a lui un lebbroso, Gesù non va in cerca degli ammalati, i demoni si rivelano da soli e lui scaccia i demoni, e gli ammalati devono venire anche loro, casomai. A lui preme annunciare il regno di Dio. Ecco, venne a lui un lebbroso. Chi è il lebbroso e cosa vuol dire che è venuto a lui? Il lebbroso nella Bibbia è chi ha una qualunque malattia della pelle. la malattia della pelle può guarire e allora uno può andare dal sacerdote, far verificare la guarigione, farsi dichiarare puro, non più immondo, perché la malattia della pelle provoca immondezza. E anzi, se è piuttosto grave, sospetto di lepra, allora deve starsene fuori della società. Non ha più nessun diritto, anzi, ha il dovere di evitare e di farsi evitare da chiunque, perché nessuno venga a contatto con lui. Ci sono regole ben precise e molto severe nel libro del Levitico già e in quello dei Numeri. Se volete ve ne leggo una, il libro del Levitico. Capitolo 13, vediamo, versetto 45. 13:45. Il lebbroso colpito dalla lepra porterà vesti strappate e il capo scoperto. Si coprirà la barba e andrà gridando: immondo, immondo. Sarà immondo finché avrà la piaga. È immondo, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Il leproso quindi non potrebbe avvicinarsi, dovrebbe soltanto gridare immondo, immondo e starsene lontano. Qui invece venne a lui un leproso. Quindi questo lebbroso è disobbediente, non potrebbe avvicinarsi. Invece venne a lui, rischia di essere lapidato. Se invece questo lebbroso viene a Gesù, che cosa vuol dire? Vuol dire che lui è sicuro che Gesù non lo porterà alla lapidazione, prima di tutto. Ma poi, da quello che il lebbroso compie e dice, comprendiamo un'altra cosa, che in lui è sorta una fede umile e grande. Lo supplicava in ginocchio. Il mettersi in ginocchio è riconoscere un'autorità speciale che non è dell'uomo, ma è di Dio. Lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Se vuoi. Non dubita, il lebbroso non dubita che Gesù possa purificarlo. Per purificarlo deve prima guarirlo, ma il lebbroso dice la conclusione, che è la cosa più importante, perché è solo la purificazione che gli permette di rientrare nella società, di rientrare in compagnia degli uomini e di ricominciare a vedere Dio come uno che ama, non come uno che castiga. Perché il fatto di essere obbligato a starsene fuori, a non aver contatti con nessuno, provoca in queste persone provoca una concezione di Dio, o fa venire una concezione di Dio come fosse uno che castiga per peccati che magari non conosciamo nemmeno. provoca un'immagine di Dio che lo fa vedere più cattivo che buono. Essere purificato quindi vuol dire essere liberato anche da questo modo terribile di vedere Dio, oltre che dalla sofferenza di star lontano da tutto il mondo e di sentirsi e vedersi emarginato e maledetto da tutti. Se vuoi, puoi purificarmi. Non dubita che Gesù possa guarirlo, non dubita, però si rimette con umiltà alla sua volontà, se vuoi. Guarire un lebbroso è come risuscitare un morto, perché il lebbroso è considerato già mezzo morto, è già sulla via della putrefazione e quindi è già in balia della morte. Guarire un lebbroso equivale a risuscitare un morto, non può farlo nessuno. Lo ricordiamo anche da quell'episodio della guarigione di Naaman il Siro. Solo l'uomo di Dio può fare qualche cosa, perché solo Dio può guarire dalla lepra. Se vuoi, puoi purificare. Commosso, Gesù, qui questa parola, commosso, è di traduzione incerta, perché in alcuni codici c'è una parola che dovrebbe essere tradotta almeno così, indignato. Quindi questa commozione di Gesù non è soltanto una commozione di compassione, è qualcosa di diverso. Possiamo vederla proprio come un'indignazione, ma non verso il lebbroso, poveretto. Perché? Cerchiamo di capire un po' da dove può venire questa indignazione di Gesù. Egli sa di dover annunciare il regno di Dio, e invece gli uomini vengono con altri desideri, vengono con queste quasi pretese. No, questo lebbroso qui non ha pretesa, però Gesù si sente quindi costretto a compiere miracoli. È una costrizione che non è al di fuori del suo compito, però non è direttamente neanche un aiuto per il suo compito di predicare il regno di Dio. Gesù può essere indignato anche per il fatto che questi ammalati sono costretti dalla società, da una certa interpretazione della legge che è andata di moda, sono costretti a vedere Dio come uno che maledice gli uomini. Quindi sono costretti ad avere un'immagine di Dio falsa, non vera. Gesù è indignato. Questi uomini sono esclusi da ogni atto d'amore, essendo esclusi dalla convivenza con gli altri, dalla società, da poter parlare con gli uomini. Quindi Gesù è indignato perché questi uomini, cioè gli altri, i ben pensanti, quelli che hanno salute, hanno dimenticato che l'uomo comunque è immagine di Dio e quindi non può essere emarginato. Gesù è indignato anche forse per un altro motivo, perché se lui ha compassione del lebbroso, questa sua compassione può venire interpretata come disobbedienza alla legge. Ed è quello che succederà. Tese la mano. Gesù quindi non bada, quasi ignora, o volutamente rifiuta e si ribella, possiamo dire, alla concezione generale. Tese la mano, lo toccò. Fa come aveva fatto al Giordano, lì aveva preso su di sé il peccato di tutti gli uomini. Qui prende su di sé la sorte dell'uomo peccatore, le conseguenze del peccato che sono la malattia. La prende su di sé. Tese la mano come Mosè aveva steso la mano sopra il mare rosso. Un gesto di fede, di una fede, diremmo noi, impossibile. Gesù tese la mano. È certo che Dio interviene, come Mosè era certo che Dio interveniva sulle acque del mare. Gesù sa di essere l'inviato di Dio per prendere su di sé l'iniquità di noi tutti. Ricordate quel capitolo 53 di Isaia che ripete più volte questo ruolo e compito del servo di Yahweh. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, schiacciato per le nostre iniquità. Si addosserà la loro iniquità e riportava il peccato di molti. Quindi Gesù stende la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio. Ricordate che lui, il lebbroso, aveva detto: se vuoi, lo voglio, sii purificato. Gesù non fa una preghiera al Padre perché lo guarisca, ma lui stesso dice: lo voglio. La parola di Gesù è guarigione, è parola che dà vita, che fa risorgere. La sua parola è il tocco della sua mano. Gesù così manifesta a quel lebbroso e a quanti sono con lui, manifesta che il Padre ama anche i lebbrosi, anche i morti, quelli che sono privi della vita, e li fa risorgere. Gesù diventa rivelazione dell'amore del Padre e della sua onnipotenza e della sua diversità da quello che pensano gli uomini. Lo voglio, sii purificato. Quest'uomo non è più un escluso, è purificato. La parola di Gesù lo ha purificato. Non occorrerebbe più la parola di un sacerdote del Tempio e di un sacrificio. Subito la lepra scomparve ed egli fu purificato a tutti gli effetti. La lepra scomparve. È come una risurrezione. Quest'uomo ritorna a vivere grazie alla parola e al tocco di Gesù. ricordate tutte e due le cose, il tocco di Gesù e la parola. E questo è importante perché noi vediamo che ancora oggi e sempre nella Chiesa noi incontriamo Gesù e Gesù agisce sulla nostra vita con un gesto concreto e con la sua parola nei sacramenti. I sacramenti ci sono dati proprio come segno e dono di questo tocco di Gesù accompagnato dalla sua parola. E ammonendolo severamente, pensate, Gesù è stato così misericordioso, così tenero e dolce verso questo lebbroso quando era malato. Adesso che è sano, lo ammonisce severamente. Quindi vediamo Gesù dolce e severo, tenero e duro nello stesso tempo. E voi avete visto come qualche iconografo ha cercato di rappresentare il volto di Gesù proprio in questo modo, allo stesso tempo dolce e tenero e severo e duro. In alcune icone, soprattutto in quelle più antiche, vedete che ha un occhio tenero e dolce e l'altro accigliato, duro, severo. Ed è bello che sia così, perché noi abbiamo bisogno di essere amati, ma essere amati vuol dire anche essere accompagnati sulla giusta strada e quindi essere liberati da quegli spiriti che ci continuano a tentare. La durezza di Gesù non la sentiamo rivolta a noi, ma rivolta a quella menzogna che ci vuole rovinare e che rimane sempre in agguato. Lo mandò via subito. Gesù prevede le ostilità che verranno contro di lui perché ha toccato un lebbroso. Lo manda via subito, che non lo veda nessuno insieme a lui. Forse. Posso sbagliare nell'interpretare questo, ma lo mandò via subito, questo è vero. E gli disse: guarda bene di non dire niente a nessuno. Come si fa? Un'altra volta, quando saranno i giudei a impedire ai discepoli di lodare Gesù, Gesù stesso dirà: se questi tacciono, grideranno le pietre. Qui invece è lui. Guarda bene di non dir niente a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato. Gli ricomanda di obbedire alla legge. Lui, Gesù, ha disubbidito, ma il lebbroso deve obbedire. La disubbidienza di Gesù alla legge è obbedienza al Padre, che ama comunque gli uomini. Ma lui deve obbedire alla legge, perché in questo modo la sua obbedienza sarà testimonianza per loro. Che tipo di testimonianza? È testimonianza che Dio può fare risorgere dai morti. Il lebbroso è ritenuto un morto, guarire un lebbroso equivale a far risorgere un morto, Dio può farlo. Quindi la sua guarigione deve essere annunciata ai sacerdoti così che si può vedere Dio come uno che si cura ancora di questi emarginati e quindi non devono essere lasciati emarginati. Dio può far risorgere dai morti, quindi possiamo prepararci ad accogliere anche la risurrezione di Gesù dai morti, a testimonianza per loro. Ma quello allontanato, sì, quindi in parte ubbidisce, se ne va. Gesù l'ha mandato via, quindi lui si allontana. Fa un passo di obbedienza, ma la sua obbedienza la riempie di disobbedienza. Allontanatosi, si mise a proclamare e a divulgare, qui hanno tradotto il fatto, ma di per sé, a tradurre letteralmente sarebbe si mise a proclamare e a divulgare la parola. Diventa un annunciatore, un missionario. Proclama la parola, ma non sarebbe autorizzato. E allora Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città. È ritenuto immondo, perché adesso tutti sanno che lui ha toccato un lebbroso. Il lebbroso stesso lo fa conoscere. Non poteva più entrare pubblicamente in una città. Gesù ha preso su di sé davvero le conseguenze, ha preso su di sé la condizione del lebbroso. È diventato immondo, è considerato immondo. Deve star lontano, ma rimaneva fuori in luoghi deserti. E cosa fa Dio? Lo considera immondo? No. Venivano a lui da ogni parte. Ecco, questa è la consolazione e l'approvazione che Dio stesso gli dà. Venivano a lui da ogni parte. La gente vince le restrizioni della legge. La gente va da lui, anche se lui non è nella sinagoga. Sanno che è lui il Signore della vita e della morte. Sanno che è lui il vero interprete della legge, cioè dell'amore di Dio per gli uomini. Vanno a lui da ogni parte, e sottinteso anche in ogni tempo, quindi non solo di sabato. Gesù diventa il luogo della parola di Dio e della lode di Dio. È lui la sinagoga, cioè colui che riunisce insieme le persone. Vanno a lui da ogni parte. Il deserto, dove si trova Gesù, diventa davvero non più deserto, viene trasformato, diventa un giardino. Vengono a lui da ogni parte, diventa luogo di riunione, luogo di festa, luogo dove i desideri, le aspettative dei poveri, dei sofferenti vengono esaudite e consolate. La presenza di Gesù cambia il mondo. Sia lodato Gesù Cristo.